Quinta domenica di Quaresima, la prima lettura dal libro del profeta Isaia. Ascoltiamo uno dei primi versetti dal capitolo 43, versetti da 16 a 21. Così dice il Signore: non ricordate più le cose passate. Non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Il Signore annuncia che compirà qualcosa di nuovo, che nessun uomo, per quanto potente, può compiere. Abbiamo ascoltato che il suo annuncio tramite il profeta Isaia inizia con un consiglio. Non ricordate più le cose passate. Questo non significa che bisogna cancellare la memoria. Per poter accogliere la novità che deve accadere, ma che è necessario prendere le distanze da quella dipendenza e da quella sottomissione all'oppressione vissuta nel passato, per non esserne più succubi e per poter accogliere la libertà nuova che egli ci offre. In che cosa consista questa novità? Ce lo dice subito dopo. Come ascoltiamo, aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa, mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. La liberazione che il popolo ha già sperimentato uscendo dall'Egitto, come dalla deportazione a Babilonia, è l'inizio di un vero cambiamento che è possibile vivere nella misura in cui lo riconosciamo e lo accogliamo. È una trasformazione che avviene nel deserto della storia umana, dove si apre una strada di liberazione e scorrerà l'acqua viva nelle regioni aride. Questo rinnovamento che il Signore vuole compiere sarà accolto anche dalla natura stessa che si sente rivivere e dagli animali che ne partecipano e ha come fine la trasformazione del popolo che Dio chiama ad essere testimone di questa opera che egli intende compiere e che si è già manifestata nella sua storia. La profezia di Isaia si riferisce al popolo eletto, Israele, chiamato da Dio a essere custode e portatore della sua parola e della promessa di salvezza. Ma quando questa promessa si è compiuta nella persona di Gesù il Salvatore, ogni parola e ogni promessa consegnata a Israele è diventata patrimonio di tutti i popoli. L'eredità è dei figli di Dio ed è condivisa perché è la stessa per tutti nella persona del Figlio. Così ecco che l'ultimo versetto di questa prima lettura è una chiamata universale ed è questo: il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi, dice il Signore. Perché questa parola fa di tutti un solo popolo che è chiamato a celebrare le lodi di colui che ha rinnovato la storia umana. Ed ecco, siamo nella seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo 3, e noi adesso consideriamo la pagina del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti da 1 a 11. E Gesù si trova a Gerusalemme per la festa delle capanne che si celebra in autunno per ricordare il tempo trascorso appunto nelle capanne del deserto. Egli sa che già alcuni cercano di accusarlo perché il suo insegnamento è contestato dalle caste dominanti. Ed ecco che spesso la sera Gesù esce da Gerusalemme e si ritira sul Monte degli Ulivi. Ed ora ascoltiamo il versetto. Al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Gli scribi e i farisei, che erano considerati gli esperti studiosi della scrittura, provocano Gesù fino alla fine per trovare un motivo per accusarlo e impedirgli così di prendere la parola. Ed ecco la reazione di Gesù. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Ecco, da allora, da quando fu scritto questo Vangelo, ci si interroga sempre su ciò che egli scriveva, ma il suo gesto resta velato e misterioso. Credo che ognuno di noi può, in effetti, cercare di immaginare che cosa Gesù abbia scritto e se forse sia anche una parola della stessa scrittura. Scrivere per terra è come incidere qualcosa in quella superficie che nel tempio è fatta di pietra, non di terra, di pietra, e che rappresenta la storia umana e la durezza della storia umana. È una parola di salvezza in questa nostra storia in cui sembra prevalere il linguaggio appunto della durezza della pietra e dell'ingiustizia. E in effetti ricordiamo che secondo la legge stessa, secondo il libro dei Numeri e del Levitico, la donna o l'uomo sorpresi in adulterio sono insieme. Non è solo la donna che può essere accusata di adulterio, ma deve essere anche l'uomo con cui ella è stata sorpresa in adulterio. Qui invece no, perché questa donna è usata dai farisei e dagli scribi come un mezzo per condannare Gesù. Visto che continuavano a interrogarlo, Gesù dice una parola decisiva ed è questa. Egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Nessuno può resistere a questa dichiarazione così esplicita di Gesù. Se ne vanno tutti perché sono tutti colpiti da questa parola che li interpella. Chi di voi è senza peccato? Andandosene e rinunciando quindi a continuare a provocare Gesù, dimostrano di aver riconosciuto in lui qualcosa che li ha turbati al punto da disarmarli. Ed ecco, lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Ed ecco appunto che questi accusatori che si sono arresi se ne vanno e la parola di Gesù è una soluzione per la donna. perché quando lei risponde «Nessuno mi ha condannata, Signore», non vi è più chi punta il dito contro di lei, ma nello stesso tempo e soprattutto in realtà non vi è più chi punta il dito contro Gesù, perché era Gesù l'accusato, lei era solo un pretesto. Ed è proprio l'accusato ad assolvere la donna, come abbiamo appena ascoltato. E ascoltiamo adesso l'ultimo versetto. E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più». Ed ecco, è proprio Gesù che giustifica la presenza di questa donna dandole nello stesso tempo una parola risolutiva: va ed ora in poi non peccare più. Perché quell'invito a non peccare più è rivolto non a un innocente, ma a qualcuno che ora è consapevole di un perdono, di aver ricevuto un perdono totalmente gratuito, che fa di lei una creatura nuova, nella misura in cui vi aderisce con tutta se stessa.